Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo. Ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli si accostarono e lo servirono. Parola del Signore. Per entrare nella parola di questa domenica, che ci permette di capire anche qual è il senso dell'ingresso nel tempo della Quaresima, dobbiamo tener conto del progetto di Dio. Dobbiamo conoscere, cioè, che cosa ha in mente il Padre quando, dopo aver creato l'uomo e averlo messo nelle condizioni di essere libero e averlo visto allontanarsi a causa del peccato, ha pensato per lui la salvezza. Come ha pensato questa salvezza? Dobbiamo guardare, cioè, questa storia con lo sguardo della Trinità. Allora, il Padre è il creatore, ha creato tutte le cose, ha posto in mezzo alla creazione l'uomo e la donna. Perché? Perché fossero interpreti delle relazioni tra tutte le cose. Solo lui è l'interprete, perché lui ha creato le cose, lui sa qual è il senso di ogni creatura. Allora fa dono all'uomo di qualcosa che gli appartiene, fa dono all'uomo di una capacità di giudizio libero, per guardare alla storia, alla creazione come una realtà buona, come una realtà credibile, come a un luogo dove l'uomo può conoscere se stesso e gustare e vivere la relazione con un Dio che l'ha creato. Dunque, questo è il piano di Dio Padre. Chiaro che per fare questo deve fare in modo che l'uomo sia libero. L'uomo deve scoprire di avere veramente qualcosa che appartiene a Dio. Cosa può avere l'uomo che appartiene a Dio? La santità, ma se avesse la santità farebbe fatica ad entrare in relazione con le cose create. La santità è troppo alta per le cose create. Allora la santità non è possibile. Allora cosa può avere di Dio? La gloria? Ma la gloria anche è il compimento e la grandezza, anche questa brucerebbe le relazioni tra le cose create. Cosa deve avere allora l'uomo per essere sicuro di avere qualcosa che appartiene al Dio che l'ha creato e che sia in condizione di aiutarlo nella relazione con le creature? Un dono che Dio ha in assoluto. Solo lui ce l'ha, la libertà. L'uomo deve essere libero come è libero Dio. Essendo libero capisce qual è la sua relazione con Dio. Se fosse schiavo, allora sarebbe un burattino. Forse sarebbe più comodo, molti la pensano così, se fosse un burattino, perché camminerebbe sempre dove deve camminare, probabilmente non avrebbe neanche peccato, ma la libertà ha un grande prezzo. Questa libertà non può essere assoluta come quella di Dio, ma deve assomigliargli tanto. Allora Dio non si preoccupa di dire all'uomo grandi cose, di dire no, sta attento là, sta attento, quello non lo fare, no, lo lascia libero. Solo perché questa libertà sia un dono consapevole, gli dice: bene, c'è solo una cosa che ti è chiesto di non fare, di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questa conoscenza del bene e del male è tutto il resto che Dio possiede, oltre la libertà. Come dire, io per ora ti do questo grande dono, poi ti darò anche il resto. Ti darò la conoscenza del bene e del male, ti darò la conoscenza della creazione e tu sarai come me. Bene, questo è l'antefatto. La storia non è la storia, naturalmente, è un racconto. Un racconto che la mentalità degli ebrei ha composto per capire come l'uomo si è reso alieno da questa libertà. È un racconto, lo capite, non è una cronaca dei fatti come sono accaduti, sarebbe anche impossibile pensarlo così. Chi ha penetrato il pensiero di Dio, il pensiero dell'uomo, ha capito che l'uomo, di fronte a questa libertà, non ha avuto la possibilità di attuarla veramente. Allora si è insinuato nella prima relazione tra Adamo ed Eva, la prima, che era specchio della relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, si è insinuato un pensiero serpeggiante che ha detto ad Eva: ma è vero che Dio vi ha detto di non mangiare alcun albero del giardino? Questo figlio delle tenebre, il serpente antico, usa qualcosa che Dio ha detto, ma lo usa contraffatto. Ecco perché l'autore sacro ha scritto il Genesi e ha scritto il peccato originale. Perché tutti noi facciamo esperienza di una tentazione che sembra dire la verità, ma è un po' contraffatta, proprio là dove può costringerci a fare diversamente. E Eva naturalmente risponde: no, non è vero, perché Dio ci ha detto che possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino, tranne di uno, quello della conoscenza del bene e del male, ha detto che non dobbiamo neanche toccarlo. Ma questo Dio non l'aveva detto. Non l'aveva detto. Nella capacità relazionale di Eva c'è un buco nero e lei c'è cascata dentro. Ha interpretato fuori della volontà di Dio. Allora subito il demonio, che si inserisce ancora meglio dentro questa falla della conoscenza di Eva, e le dice: ma no, ma tu non sai che se tu ne mangiassi sareste come lui, e di questo che lui è geloso, ma come, avrebbe detto uno di noi sotto il segno dello Spirito Santo e salvato dal Figlio di Dio, avrebbe detto: ma come, ma lui ci vuole fare come lui. Siccome questo non era ancora avvenuto, l'uomo e la donna hanno pensato: allora se è così, se non possiamo diventare come lui, questo progetto di Dio ha un marchio negativo, ha qualcosa che non funziona. Bene, mangiamo di questo frutto. Subito dopo, avete ascoltato nel libro del Genesi, subito dopo si scoprono nudi, cioè si guardano dentro una realtà, dentro una relazione che non è più accettabile. Si scoprono nudi e si vergognano della propria nudità, cioè conoscono della propria nudità qualcosa che non li mette più in relazione né tra loro né con Dio. Tant'è che quando Dio chiama Adamo, Adamo dice: mi sono nascosto, come dire, questa relazione mi sa che non l'ho capita e allora me ne vado e poi vediamo. Questo è il primo piano sul quale dobbiamo vedere questa parola di oggi. Poi, visto che l'uomo ha usato male della propria libertà e si è infilato in questo vicolo oscuro, in questo vicolo cieco, dove prova solo vergogna, allora Dio Padre, nella Trinità, chiede al Dio Figlio: vai a salvare l'uomo. E il Dio Figlio, che pensa tutto quello che pensa il Padre, dice: andrò. Sai che andrai alla morte? Lo so, vado volentieri. Allora si incarna. Entra nella debolezza dell'uomo, e se l'uomo fu tentato nel giardino, poiché è sceso nella realtà difficile e brutta della storia, il Figlio di Dio si fa tentare non nel giardino ma nel deserto, in un luogo arido, luogo di serpenti e di siccità perenne. Si fa tentare nel deserto, il demonio va e guarda un po', anche in questo caso interviene con il figlio di Dio usando le parole di Dio nelle prime due tentazioni, nella terza non può. Allora sta scritto che questi sassi possono diventare pane, e Gesù gli risponde: non di solo pane vive l'uomo. Sta ribadendo Gesù che l'uomo è libero, anche quando avesse fame, è libero di dire: non mangio, non ora, non ora. Dice cioè quello che Adamo non ha detto. Adamo ha avuto subito fame del frutto della conoscenza del bene e del male. Il figlio di Dio dice: pur avendo fame io non mangio, sono libero, la mia scelta è veramente libera, non sono condizionato da nulla. È interessante, perché noi dalla fame, dalla sete e da tante altre cose siamo molto condizionati. Allora ha già ricostruito una parte della nostra libertà che si era traviata con il peccato di Adamo. E poi: se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, dice il demonio ai suoi angeli, darà ordine a tuo riguardo, ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro il sasso e il tuo piede. Ma se io, figlio di Dio, sono venuto a recuperare l'uomo che non ha la facoltà di buttarsi da nessun pinnacolo, che non ha la facoltà di guarirsi da nessuna morte, ma perché dovrei anticipare questo esito della mia vita? Perché dovrei avere ora quello che so che il Padre mi darà certamente alla fine? Perché dovrei mangiarmi subito qualcosa che Dio Padre mi farà gustare nella sua opportunità? Allora dice, sta scritto anche, e Gesù risponde: non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, non fare come hai fatto all'inizio, non fare come hai fatto col primo uomo, non tentare il progetto di Dio. Io sono venuto a compierlo e dunque attenderò tutto ciò che è necessario attendere finché tutto quello che deve accadere non accada. Vi ricordate cosa dice Gesù sulla croce? L'ultima parola: tutto è compiuto. Dunque Gesù che va nel deserto c'ha in mente un progetto che deve essere compiuto. Se deve essere compiuto, tutta la sua vita la trascorrerà a comprendere questo progetto e a servirlo con tutto se stesso, esattamente quello che l'uomo nello stato di paradiso non ha fatto. La terza tentazione è sulla anche della parola di Dio. Dice il demonio, sostituendosi a Dio: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ancora una scorciatoia per essere padrone di tutte le cose. Quello che il demonio dice a tutte le generazioni e a tutti gli uomini: tu vali da solo, autotrascenditi, fa vedere la potenzialità che c'è in te, tirala fuori. Tutti i discorsi dell'autostima dentro la quale noi ci muoviamo, tutta la potenzialità dell'umano, come si chiamano quelle scienze olistiche, tutta quella robaccia di cui è piena questa generazione e che trovate su internet abbondantemente. Tirati su, ce la fai, come dire: non c'è bisogno che segui quest'uomo, non c'è bisogno che entri nella malattia, non c'è bisogno che tu soffra, prenditi ora quello che ti è stato dato e tienilo stretto. Certo, fallo, diventerai un guru e poi morirai pure tu. Allora, davanti a questa parola, Gesù risponde: vattene, accusatore, vattene, tu non dici la verità. Perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Dunque, in questo modo, Gesù recupera il rapporto tra gli uomini e il Padre. Allora avete capito? Partito dalla Trinità, torna alla Trinità. Tu dici: ma come tutta la Trinità? Sta scritto proprio in questo Vangelo: Gesù fu portato nel deserto dallo Spirito. È lo Spirito di Dio che porta Gesù nel deserto. Allora tu capisci che questa mozione del Figlio da parte del Padre che va incontro all'uomo non è una cosa ragionevole, è una cosa che viene dall'amore tra il Figlio e il Padre. Questo amore ha un nome, si chiama Spirito Santo. Chiaro? Dentro questa realtà la tentazione rimpicciolisce, avvizzisce e si mette volentieri da parte. Attenzione, in un altro Vangelo che parla della tentazione si dice che dopo aver tentato Gesù e non essendoci riuscito, il demonio se ne va potendo tornare al tempo opportuno. Noi sappiamo qual è il tempo opportuno, allora oggi entriamo con Gesù e con lo Spirito Santo in questo deserto per giungere alla fine di questo tempo, a quella opportunità in cui il demonio si prenderà di nuovo una piccola rivincita dicendo: vedi uomo, non puoi credere in una sorte che finisca in croce, non puoi aderire a un progetto che si lasci schiacciare dalla storia, escine fuori prima che puoi. Ma là saremo già vincitori, perché se lo Spirito ha deciso di accompagnarci in questo tempo della Quaresima, giungeremo sotto la croce pronti a fare l'obbedienza e diremo a Dio: Signore, si faccia di me secondo la tua parola, si faccia la tua volontà come in cielo e così in terra. Non desideriamo nient'altro, non vogliamo nessun'altra cosa, solo che la tua volontà si compia, perché la tua volontà è il nostro bene e questa è la Pasqua. Allora entriamo volentieri in questo tempo. Pregate, fratelli, preghiamo insieme perché Dio ci accompagni, perché non ci lasci mai soli. Preghiamo soprattutto il Padre nostro, che è sintesi di questo cammino quaresimale, nella fiducia che Dio ci salverà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, come abbiamo compreso che questo cammino quaresimale era già iscritto nell'amore tra te e il tuo Figlio, e guidato dallo stesso Spirito è diventato salvezza per l'uomo, così abbiamo compreso che tutta la nostra vita, abitata dalla tua presenza, diventa destinata alla gloria, a riacquistare tutto ciò che tu ci hai promesso fin dall'inizio. Allora, Padre Santo, facci entrare in questo tempo fiduciosi, donaci uno spirito umile, un cuore recettivo e accogliente e una mente sgombra dai molti pensieri. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, ti preghiamo per il Papa. Sia la tua Chiesa un segno evidente e chiaro in questo tempo del tuo amore per tutti gli uomini. Purificala. Rendi il suo peccato, che è rosso come lo scarlatto, bianco come la neve. Ogni uomo abbia fiducia di accostarsi al grembo della madre che lo ha generato alla fede. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, in questo tempo privilegiato, in cui tu ci fai vedere la nostra debolezza, ma non ci schiacci sotto l'evidenza del nostro stesso peccato, aiutaci anche ad essere misericordiosi, a riconciliarci con i nostri fratelli, a non nutrire odio e risentimento. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che finora hanno trascorso la propria esistenza sotto il peso delle fatiche umane, delle prove, non essendo riusciti ad intravedervi la tua grazia, la tua bontà, la tua misericordia. Sciogli per loro questo nodo. Fatti conoscere dagli uomini che soffrono. Fatti scorgere da quelli che sono stati lontani. Essi ti ameranno, torneranno volentieri a te. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu sai che portano nel cuore un desiderio profondo di fare il bene e vivono ogni giorno l'incapacità di realizzarlo. Non si scandalizzino della loro debolezza. Li vedano invece la debolezza acquisita dal Cristo. Riprendano fiducia e, liberi da ogni tentazione e dal maligno, ti servono con amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.